Fred Film Radio dalla 76esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.
Buon pomeriggio e ci siamo anche oggi per il nostro appuntamento quotidiano in italiano dalla 76esima Mostra del Cinema di Venezia, insieme ad Angela Prudenzi, che mi stava raccontando delle cose bellissime della sua delle sue varie esperienze di questi giorni. Quella di ieri sera, quando hai condotto il Q&A di Chiara Ferragni, quindi chissà quanto sarai stata così ammirata o invidiata, chi lo sa.
Forse.
Alla tua esperienza con la tua con la realtà virtuale di oggi,
insomma, decisamente più intrigante.
Cominciamo da ieri sera, dai. Sì. Dici qualcosa di ieri sera, visto che sei stata fra quelle poche centinaia di eletti che hanno potuto partecipare a questa festa meravigliosa, mi hanno detto.
Sì, per cominciare direi che la proiezione è stata un successo, anzi le due proiezioni, perché la prima che era andata sold out in un attimo, cioè dopo 10 minuti non c'era più nemmeno un biglietto, era stracolma, con gente che cercava di imbucarsi da qualsiasi posto e veniva ricacciata indietro. E anche la seconda però, piena, ragazzi, giovani, vabbè, lei è molto seguita, molto amata. Devo dire che mi ha fatto un'ottima impressione, intanto di grande cortesia, perché dopo l'incontro ci siamo salutate, lei è stata molto affettuosa, ha ringraziato. Non lo fanno tutti, perché è così, a volte appunto conduci un incontro, arrivederci, ti voltano le spalle e se ne vanno. Questo mi è sembrato, sì, mi ha anche baciato, pensa, per l'invidia di chissà quante ragazzine, ragazzine più che ragazzini, secondo
me. La foto del bacio, chissà quanti like avrebbe.
Era in privato, dai, no.
E ma poi quindi, lei ha partecipato anche alla seconda proiezione?
Poi c'era questa folla incredibile, per cui all'ultimo momento hanno detto: vabbè, adesso tu rientri a me e dici, insomma, e annunci che c'è una sorpresa. Per cui io sono rientrata
in apertura
e ho detto: vabbè, siete stati in piedi 2 ore, adesso per voi c'è una grande sorpresa. E lei è rientrata, quindi erano tutti felicissimi, insomma. Però siamo stati molto criticati, come sai,
dalla stampa
che ha detto che, insomma, che era un'operazione sbagliata. C'è anche chi si è spinto davvero a criticare anche pesantemente, insomma, dicendo che era quasi un'operazione di regime. Io non credo che sia un'operazione di regime, nel senso, il regime è quello dei social, forse. Abbiamo contribuito tutti a creare questo mondo parallelo in cui le persone vivono su Instagram, ormai non su Facebook, che è considerato zero. Ci siamo tutti, quindi siamo tutti corresponsabili. Poi lei, che è una ragazza molto giovane ma sveglia, una di quelle che non si fa altro che parlare di ragazze, donne che devono prendere il potere, lei se l'è preso. Poi possiamo discutere se lo ha fatto in un modo forse che noi, con un po' con la puzza sotto il naso, intellettuali, possiamo dire: ah, ma questa è proprio un modo facile, vabbè, però ha dimostrato di saper fare l'imprenditrice, e ognuno poi alla fine del film si tiene il giudizio. Lei può essere anche un personaggio antipatico, io lo capisco perfettamente, però è qualcosa che secondo me meritava un'attenzione e meritava un'analisi.
Si è detto che il film è un po' un'autocelebrazione, no?
Sì. Il film è un'autocelebrazione, infatti lo ha voluto lei, ha trovato un produttore che l'ha affiancata in questa operazione, ha incontrato la regista e l'Amoruso,
conosciuta.
Certo, che insomma, ha fatto delle cose anche estreme, devo dire, no? Cioè, lei viene anche da un cinema di documentario. Bello tosto, aveva scritto dei lunghi, anche perché lei nasce sceneggiatrice al Centro Sperimentale, dei lunghi ugualmente molto impegnati, come dire, si sono trovate. Lei ha detto: io mi sono trovata, ho riconosciuto una parte di me, una ragazza giovane, mamma come sono io, e ci siamo capite. Insomma, può succedere anche questo. Poi lei è intervenuta poco, si è limitata a riprendere. Poi sta a noi,
capire, esprimere il nostro giudizio.
Il nostro giudizio, se questo mondo lo vogliamo salvare, lo vogliamo dimenticare e augurarci di sostituirlo con qualcosa di più pregnante, forse, però vediamo. No, io sono sempre di questo avviso, insomma, massima libertà.
Sei stata poi alla festa anche.
Poi sono stata a questa festa.
Mi hanno detto che era una bellissima location.
La location era straordinaria, un palazzo del 500. Era 25 anni che era chiuso e si accedeva a questo palazzo attraverso una piccola corte. Si salivano due o tre rampe di scale completamente coperte di cascate di fiori, cioè che scendevano dall'alto fino in basso, e ogni stanza era decorata con fiori freschi, veri.
Quindi che richiamavano, questo... mi dicono, gli affreschi, esatto, un po' scoloriti di questo vecchio palazzo.
Ho pensato al bellissimo allestimento della mostra Dior a Londra.
Ti ha ricordato quello?
Mi ha ricordato quello, perché lì i fiori riflettevano gli abiti e invece qua riflettevano gli affreschi.
A proposito della mostra di Dior a Londra, mi dicono che era presente ieri anche la
Maria Grazia Chiuri, infatti ha fatto la fila tranquilla accanto a me per entrare.
Per entrare, sì. Bene. Va bene.
Basta, un po' questo tocco di glamour, chiudiamo.
La parentesi.
Ma sono arrivo altre feste, perché domani c'è alle giornate degli autori, ne parleremo, passa un documentario su Pierre Cardin, che è Pierre Cardin, ma lui è veneto, era Cardin la sua famiglia, e, insomma, senti, quindi aspettiamoci ancora.
Poi ci sono ancora eventi. Diversi arrivi nei prossimi giorni.
Certo che
c'è
sì.
Anche Roger Waters che arriva domani.
Arriva domani.
C'è, sai, Mick Jagger che arriva, per il film di chiusura, Waters, insieme a Donald Sutherland, credo. Mm-hmm. Per cui, insomma, ci sono. E poi c'è Johnny Depp che arriva domani.
Certo. Insomma, ci sono ancora Robert nomi. Pattinson credo che sia anche in arrivo. Insomma, un finale scoppiettante per quanto riguarda i divi.
Parliamo dei film in concorso di oggi, sì, che sono due.
Sì.
Uno, tutti e due ritratti di famiglia, mi dicono. Primo è Gloria Mundi, che è il nuovo film di
Robert Guédiguian. Gloria Mundi è un ritratto di famiglia racchiuso in un tempo molto breve. Torna dal passato il padre di questa famiglia che è stato in galera tanti anni, viene accolto anche dal nuovo compagno della moglie, insomma, però succede qualcosa per cui quella che sembra all'inizio un'armonia familiare si spezza velocemente, perché c'è il peso anche del lavoro che manca, del disagio sociale, sai, questi sono temi molto cari a Guédiguian, che torna a Marsiglia e racconta anche la droga, racconta insomma i problemi di una città che non ha una realtà facile. Invece di tutt'altro respiro è Air Dagi, film
portoghese
di Tiago Guedes che
potrebbe spaventare perché ha una durata di 164 minuti, però chi l'ha visto
mi ha detto
un film meraviglioso, mi è stato detto.
Allora,
pranzo.
Questo film
ne possiamo parlare perché
non possiamo
comincia adesso.
È cominciato, sì. Allora, poteva essere, insomma, noi pensavamo che potenzialmente potesse essere una sorpresa. Credo che lo sarà, però non voglio insomma parlare prima del tempo. Il passo è quello dell'autore, quindi tempi lenti, e anche dell'autore portoghese, sai che il cinema portoghese è un cinema
tutto
che
suo...
si prende i suoi bei tempi.
164 minuti sono praticamente tre,
esatto,
ore.
Però racconta anche 40 anni di vita di un, anzi 50 di un del protagonista, e quindi è chiaro che se li debba prendere questi. Comunque è un grande melodramma sul cui sfondo passa la storia del Portogallo, e il protagonista, che si porta sulle spalle quasi tutto il film, è un personaggio veramente affascinante, nonché, permettetemi questa piccola divagazione, anche un attore bellissimo.
Anche questo mi è stato detto.
Ah, ti è stato detto anche questo, vedi? Vabbè, ieri non so, ho fatto la groupie.
Il film è piaciuto così tanto anche per
questo. Ho fatto la groupie, era sulla terrazza dell'Eccelsior, nessuno ancora lo riconosceva ovviamente perché non era passato il film, no, ma io subito sono andata là e ho fatto un po' di foto. Non ce l'ho fatta.
Mentre fuori concorso è passato alle 14, firmato da Didi Gnocchi e Carolina Rosi, Citizen Rosi, che è un documentario.
È un documentario dedicato al cinema di Francesco Rosi. Io invito veramente tutti, soprattutto le giovani generazioni, ad andare a vedere questo documentario e, grazie a questo documentario, riscoprire il cinema di Rosi, che è veramente uno dei grandi, grandi autori che abbiamo avuto. Il suo cinema sociale, anzi etichettato come sociale, di denuncia, vero è questo, però è molto altro. È proprio cinema con la lettera maiuscola.
In qualche modo anche molto attuale, no?
Molto attuale. Guarda, guardando il film tu ti rendi conto che Rosi, ancora prima che si scoperchiassero poi davvero le pentole della verità rispetto a dei grandi segreti di Stato, aveva capito tutto, l'aveva messo in scena, cioè si era preso dei rischi, aveva raccontato con 10-20 anni d'anticipo tutto quello che era realmente successo. Cioè uno sguardo di una lucidità sorprendente e poi il respiro del grande cineasta. È veramente toccante.
Sì, io devo dire, confesso tutta la mia ignoranza, sapevo pochissimo di Rosi, dopodiché sono stato coinvolto in qualche modo in una retrospettiva che è stata fatta al MoMA a New York.
Sì, era proprio Citizen Rosi.
Esatto. E sono rimasto affascinato perché l'ho trovato incredibilmente attuale, pur essendo film di parecchi anni fa. No, per cui
poi è costruito molto bene questo documentario, perché lui e la figlia,
Carolina Rosi è la figlia,
per molti anni, per un lungo periodo, si sono visti assieme i film di Rosi e li commentavano. E questo documentario avrebbe potuto farlo assieme. Poi a un certo punto lui è morto e lei, dopo un primo momento in cui non sapeva se andare avanti o meno, ha continuato questo lavoro che aveva iniziato. E ci sono dei momenti veramente toccanti, perché ti rendi conto anche di quello che si trasmettono affettivamente. Insomma, è una grande lezione. Spero che riesca ad arrivare nelle sale e soprattutto che possa girare nelle scuole, nei luoghi dove appunto i giovani possano avvicinarsi e scoprire i film di un grande maestro. I giovani si avvicineranno invece sicuramente a 000, che la serie tratta dal
prodotta da Sky, tratta dal libro di
Saviano, che non è un romanzo, è un libro inchiesta, molto più libro inchiesta di quanto non che fosse
parla
Gomorra.
Dei traffici di cocaina.
Sì, e parla di come si muove la cocaina nel mondo. E la serie prende il via appunto da questi spostamenti di denaro e di droga, ricostruendo il tragitto tra Messico, Stati Uniti e Calabria. È girato benissimo, con delle scene d'azione fantastiche, e devo dire che soprattutto la parte, almeno a me, ha colpito moltissimo la parte messicana, cupa, crudele, e con degli inseguimenti, delle sparatorie girate con una maestria straordinaria.
000, che è il film, diciamo, la proiezione di chiusura di questa sera alle 22:30 in Sala Grande, e vengono presentate le prime due puntate della serie, che è una delle serie di cui si parla già da un po' di mesi, sulla quale si spera di avere il successo che stanno avendo.
Guarda,
anche
io,
altre serie
io credo, io credo che avrà un grande successo. Per certi versi è persino più forte di Narcos, insomma, è chiaro che quella è il modello, no? Ma insomma, non ha niente da invidiare.
Parliamo invece dei due film di Orizzonte di oggi.
Parliamone, certo. Anche perché sono due film molto diversi. Il film georgiano, russo-georgiano, Criminal Man, che questo è un film insomma, che per certi versi somiglia al film portoghese, nel senso che si prende i suoi tempi per raccontare una storia di corruzione, e anche qui insomma di quello che succede poi nelle polizie di stati che sono controllati e che vorrebbero controllare, insomma. Tutto vissuto da un punto di vista intimistico ed esistenziale, però molto interessante, uno sguardo d'autore molto forte. Nevia è il debutto di Nuzia De Stefano, ex moglie di Garrone, che ha prodotto questo film, e è un po' la sua storia. Lei si racconta per...
Ho letto che è la storia di una ragazza diciassettenne che a un certo punto viene, che, insomma, arriva al circo in questo...
E lei ne è così toccata che decide di cambiare, anche rispetto alla famiglia, che è una famiglia, come si direbbe, criminale e disfunzionale. Quindi storia autobiografica.
Non sapevo che era l'ex moglie di Garrone.
Sì.
Tra i restauri di oggi c'è molta attesa per Crash,
anche perché David Cronenberg, dopo Il Leone d'Oro ricevuto l'altro anno, viene a presentare il film e a parlarne. Un film che ha avuto molte controversie, come sai, a suo tempo fu censurato, fu in qualche modo ostracizzato. Per me è un grandissimo film, è uno dei capolavori di Cronenberg, è un film che ci dice così tanto sul corpo, sull'erotismo anche legato al dolore e al corpo, non in maniera banale, perché non stiamo parlando di sadomasochismo, ma è qualcosa di molto più concettuale ed estremo.
Mi ricordo che quando insomma lo vidi a suo tempo, comunque era un film di cui si parla molto.
Lui ha sempre lavorato sulla trasformazione dei corpi, questo è veramente il punto di arrivo di tutto il suo primo cinema, di tutta la sua... prima produzione. Non so se Mattia Bianchini è d'accordo con me.
Puoi rispondere tu.
E poi cambia registro, insomma, da Crash in poi è come se avesse finito un percorso e ne cominciasse un altro molto più libero, peraltro.
Pensa che conosco due persone che sono venute appositamente alla mostra per vedere questo film.
Ma io lo capisco.
Una da Cambridge e una da Stoccolma.
Io l'avevo visto a Cannes, perché se non sbaglio era passato a Cannes, sì. Comunque era in un festival grosso, ma mi sembra Cannes, e poi ero tornata un paio di volte a vederlo in sala quando era uscito, perché proprio mi aveva folgorato, non me lo ricordo. Comunque adesso se ce lo dici, grazie.
Invece vogliamo fare un cenno sui corti. Oggi passa una parte del programma dei corti di Orizzonti. Non abbiamo mai parlato dei corti.
No, che è giudicati dalla stessa giuria di Orizzonti. Sì.
Mentre tu ne parli, io vado un attimo a vedere se è arrivato.
Allora, corti da tutto il mondo. Ne arrivano centinaia, come è facile immaginare. Perché arrivare alla produzione di un corto è molto più semplice, e tra i tanti che arrivano, ecco, premio della giuria a Cannes, Crash se lo meritava, e di tutti questi corti vengono selezionati alcuni. Di solito sono i programmi, viene 12-14, dipende dalla lunghezza, la migliore selezione possibile, ovviamente secondo i selezionatori. Comunque, siccome molti di questi film che partono poi da Cannes, come da Venezia, poi fanno il giro del mondo, e molti di questi ragazzi poi arrivano alla produzione di lungometraggi, evidentemente insomma la scelta poi alla fine è quella giusta.
Tu li hai visti poi?
Ne ho visti alcuni, insomma sono molto interessanti.
Poi i corti sono sempre una ventata di freschezza.
Esatto,
in qualche modo.
E sai, sono tanto diversi l'uno dall'altro, infatti non è mai facile secondo me giudicare i cortometraggi, perché, cioè, è un lavoro impegnativo, perché è vero che anche i film sono diversi l'uno dall'altro, no? Per genere, per proprio sguardo dell'autore, ma il cortometraggio è ancora di più, perché a volte sono estremamente sperimentali, a volte invece sono fortemente narrativi, cioè sono in poco, condensano un aspetto spesso, quindi fare una comparazione, cioè è un lavoro bello quello dei giurati, insomma, bello e complesso.
Questa sera nella Sala Giardino c'è anche un documentario di Andrea Segre
dedicato a Marghera, al porto di Marghera, sì.
Qui vicino,
sì.
Si chiama Il pianeta
in mare, sì, perché è quasi un pianeta a sé stante Marghera, veramente, è tutto affacciato sul mare, è un luogo che può sembrare persino magico per no, le torri, il fuoco, però poi invece si porta dietro, insomma, tanti, visto da lontano intendo, no? Invece sappiamo che non solo ha causato malattie, insomma ci sono stati grandi insomma, problemi legati alle raffinerie, legati a tutto quello che era insomma, diciamo, l'indotto legato a Marghera.
E c'è però anche così un microcosmo molto internazionale.
Esatto,
un
microcosmo internazionale.
Sono operai
di tutti i paesi. Infatti viene mostrato nel documentario appunto lo scambio tra persone che vengono da paesi diversi. E sai, poi molte di queste fabbriche, di queste cose sono state dismesse, per cui c'è anche il dolore di vedere passato il momento, non sono più all'ordine del giorno, non sono più innovative e quindi si sono chiuse, no? Nessuno ci ha più investito sopra. È una realtà che giustamente Segre ha pensato di raccontare.
Andrea Segre, che ricordiamo per essere stato più volte a Venezia,
sì,
forse
sì,
la prima volta con
Io sono lì,
aveva vinto
anche
degli autori, che aveva vinto l'opera prima.
Sì, sì, aveva vinto le giornate degli autori. Sì, 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 no, ma insomma.
È un film che ha avuto moltissimo successo in tutta Europa. Parlavamo prima di Crash, l'altro restauro di oggi è un film di Giuliano Montaldo che si chiama Tiro al piccione,
sì,
di cui io non so niente.
No, e anche questo è, insomma, secondo me, giusta nella giornata di Rosi, perché è un film a sfondo sociale, uno spaccato dell'Italia. Anche Montaldo è un altro degli autori che ha sempre insomma, guardato alla realtà e ha cercato di raccontarla, insomma. Quindi giusto il posizionamento, secondo me, in questa giornata. Ma vogliamo spendere due parole per i nostri partner?
Certo,
che Settimana della Critica e Giornata degli Autori? Allora, la Settimana della Critica presenta un film parlato in tante lingue e prodotto da vari paesi.
Infatti vedo greco, arabo, turco, russo, inglese.
Infatti, sono storie che si intrecciano, storie, vorrei dire, marginati, anche se è una parola insomma un po' abusata. Comunque, tre storie di personaggi che soffrono e lottano per riuscire ad andare avanti. E invece di tutt'altro segno è il film del Giornate degli Autori.
Che è un film giapponese.
Sì, They Say Nothing Stays the Same.
È l'opera prima di un attore giapponese che però ha lavorato, sì, anche con Koreeda, con Sion Sono.
Che si chiama Jo Odagiri.
Odagiri. E il film si chiama
affascinantissimo.
They Say Nothing Stays the Same.
Sì. Tutto scorre. Questo poi, no? Alla fine. È un'opera molto molto affascinante, tutta ambientata su un fiume. E
il protagonista è un barcaiolo.
Il signore, esatto. Che è chiaro che il riferimento è molto molto immediato, sì, al traghettatore di anime, e infatti insomma lui porta avanti e indietro strani personaggi e a un certo punto diventa veramente un traghettatore di anime, perché aiuta a seppellire un anziano che è morto e che viene sepolto in mezzo a un bosco. Non si potrebbe però per rispetto alla religione che questo anziano seguiva, fa anche questo lavoro, proprio, cioè si accetta di seppellire quest'uomo. Guarda, visivamente
mi ha colpito
visivamente molto, e con degli inserti horror assolutamente così inaspettati, perché ogni tanto vira verso l'horror, dice, ma perché? Invece poi alla fine ha un senso.
A proposito di horror, così proprio abbiamo nominato tutti i film del giorno, oggi c'è tra i documentari sul cinema nell'ambito di Venezia Classici, c'è un film che si chiama Boia, Maschere e Segreti, l'horror italiano degli anni 60, che è per la regia di Steve Della Casa.
E beh, insomma, questo è il cinema di Steve Della Casa. Noi abbiamo una tradizione enorme per quello che riguarda horror, thriller, insomma, facciamo sempre i soliti nomi di Bava e Fulci, perché così facciamo contenti tutti. Dai, vogliamo dire nuovamente che Tarantino ha pescato a piene mani? Diciamolo, a volte
lo sappiamo,
ormai, lo sappiamo, però insomma questo è uno dei momenti alti del cinema di genere italiano.
Va bene, noi stiamo aspettando un ospite che dovrebbe raggiungerci
mentre aspettiamo, posso adesso ti mostro questo bellissimo bracciale.
Che è un bracciale, come definirlo? Intracciato?
Apotropaico?
Ah, mamma mia, che parola difficile.
Dillo
di nuovo.
Apotropaico?
Apotropaico? Guarda, l'ho anche detto giusto, apotropaico.
Sono andata stamani
all'isola della VR.
All'isola della VR a fare la mia esperienza di realtà virtuale. E ho seguito un progetto, insomma, non so come chiamarlo, un'esperienza, Cosmos. Sono rimasta, come sempre, come anche l'altro anno, molto toccata. È un'esperienza che ti fa ripercorrere le vicende di un ragazzo che scopri dopo. Anzi, lo capisci già da subito che è morto e che cerca di ricostruire il proprio passato, la storia della propria famiglia, di ricordarsi. Ma mentre si è lì, succedono delle cose anche fisiche, perché appunto a un certo punto mi hanno messo questo bracciale perché nel film viene messo questo bracciale che dovrebbe tenere lontano dai pericoli e quindi me l'hanno messo. Poi mi hanno dato una cosa da bere, da mangiare, poi arrivano continuamente odori diversi
che dura tipo
45 minuti.
Quindi anche
45 minuti al termine dei quali io piangevo, perché sempre di più credo che esista una forte componente, e una delle cose che vengono studiate, insomma degli aspetti che vengono studiati della realtà virtuale, ci sono delle componenti filosofiche e esistenziali molto forti in queste esperienze. Alcune sono ludiche, altre sono veramente toccanti.
Sai che io ti devo confessare che quando così mi si chiede di fare questo tipo di esperienze sono sempre un pochino restio, sempre un po' mi spaventano un pochino. Come si fa a convincere uno come me? Perché io scelgo, mi chiedo sempre, ditemi quali sono quelle divertenti e quali sono quelle un po' più impegnative.
Io non sapevo nulla di questo. Oggi avevo stamani libera, no? Perché ho detto no, devo andare. Ho detto vabbè, faccio una esperienza che non è prenotata. E questa non era prenotata, 45 minuti, ho detto vabbè, abbastanza lunga, invece di fare due o tre esperienze diverse, però sono stata molto contenta. Poi mi hanno detto che era una delle migliori, che ero stata fortunata, ecco, però
comunque insomma, so che ce ne sono molte diverse, tutte molto così.
Sì, ci sono anche
molte esperienze che insomma
alcune cose degli anni passati, insomma, che le stanno facendo rivedere perché erano veramente bellissime.
Poi si parla tantissimo di realtà virtuale adesso, ma va ricordato che Venezia è stato il primo festival che ha inserito una sezione competitiva di film sulla virtual reality. Ormai ogni festival cerca in qualche modo di inserire, il futuro pare sia quello.
Sì, e poi dobbiamo cominciare a capire veramente che cosa è e quali utilizzi possiamo farne, perché io sono convinta c'è un mondo nascosto che non ci sia ancora rivelato, e dobbiamo avere insomma occhi aperti, orecchie aperte. Sai che recentemente, siccome mi sto un po' occupando di realtà virtuale, perché c'è un po' mi è scattata un po' la passione, no?
Ogni volta che vedo Angela, ogni due giorni Angela Prudenza ha un nuovo progetto di cui mi parla. Stai anche pensando alla realtà virtuale?
Sì, poi ti racconto. E ho scoperto che viene utilizzata la realtà virtuale negli ospedali.
Ah sì, questo l'ho saputo.
Perché calma molto i pazienti, soprattutto viene utilizzata negli interventi, nei difficili interventi lunghi, che però possono essere fatti in anestesia locale.
Perché una
crea
persona
un mondo per cui chi è lì sul lettino riesce a dimenticare e ad accettare, e è una cosa che aiuta anche proprio il successo dell'operazione. Beh, è straordinario.
Quindi
questo
non,
no?
Sarà come il 3D? Perché il 3D, insomma, a un certo punto si è parlato come della rivoluzione,
ma
no?
Il 3D
adesso se ne parla già un po' di meno, a parte che forse era un gradino
prima, uno step prima. Ma anche perché il 3D è quello, cioè lo puoi vedere, sì, c'è la televisione 3D, c'è il cinema, ma non è che vai 3D non è che te lo porti appunto all'ospedale, perché è proprio il modo di vederlo che è diverso. Invece i visori, poi esistono anche visori piccolissimi, ti permettono di fare qualsiasi cosa. Io quest'estate, grazie ai nostri esperti, mi hanno fatto provare un'esperienza di tipo come si dice, vabbè, cioè sportivo, per cui tu ti puoi allenare. Dopo un po' ci vuole un po' a capire bene tutti i movimenti, ma quando tu li hai introiettati ti alleni, è fantastico.
E poi non c'è neanche bisogno di avere grandi spazi, no?
No, perché
tu puoi essere nel tuo salotto a casa tua,
sì,
e intanto
sei
vivere,
obbligato a fare tutta una serie di gesti che ti allenano il corpo.
Quello mi interessa.
Vero?
Va bene, la nostra ospite non si vede.
Allora io temo che dobbiamo chiudere.
Non arriva, per cui dobbiamo chiudere. Noi ritorniamo domani più o meno alla stessa ora per informarvi su tutto quello che succede alla Mostra del Cinema di Venezia.
Domani torniamo alle 11.
Torniamo alle 11, non alla solita ora, perché nel pomeriggio
non possiamo, quindi alle 11.
Quindi mi raccomando, seguiteci. Grazie per essere stati con noi. Fra poco il daily in spagnolo è già stato fatto, poi c'è il daily in inglese che credo sia più o meno in contemporanea. Vi ricordo che noi siamo sempre qui fino a sabato per informarvi su tutto quello che succede alla Mostra del Cinema. E poi vorrei anche anticipare un'altra cosa, visto che lo vedo, vieni un attimo qua. David Martos, we can switch to English for a sec.
Yes, or please.
Spanish, yes, please. Because David Martos is going to cover San Sebastian Film Festival from very soon, I suppose.
Yeah, from 20th of September. It's like, so that, yeah, it's 15
so it's
days.
Very soon. That's why you need to talk with me. And we are trying to have a meeting since a week.
We can do Facebook Live for our meeting.
Yeah. Okay.
Yeah, it would be interesting for people.
Yeah. David Martos is a very, how can I say, popular cinema journalist in Spain.
No, I'm not.
Yes, you are. You are the host of a very famous podcast that has been broadcast for a few years on a very well-known newspaper.
Yeah, El Diario. Mm-hmm.
And now you are working also with a new radio,
We joined Onda Cero, which is the second largest radio network in Spain. So we are very proud and very eager to keep doing our job.
This
and
is
Fred
to tell that we have a very renowned and well popular and very prepared journalist in our team.
And tough workers.
Very tough workers.
Yeah.
Like David Martos and like Angela Prudenzi. Yes, I have to say that we can't complain about them as well. Too much. Va bene, grazie per essere stati con noi. Ci ritroviamo domani alle ore 11 insieme ad Angela Prudenzi per il Daily in Italiano dalla 76esima Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia. This is Fred, the Festival Insider.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.